Il found footage è una tecnica così tipica dell'horror da esserne diventata un sottogenere. La creatività dei cineasti che ci lavorano non sembra avere limiti, tant'è che il found footage negli ultimi anni si è trasformato diverse volte, adattandosi ai linguaggi e alle esperienze della vita online. Uno dei suoi travestimenti più grandiosi è quello della falsa diretta, che spesso ha anche implicazioni satiriche riferite al mondo degli streamer. In questa puntata parlerò di questo particolarissimo filone esaminando due film che apprezzo molto. Si tratta di Spree del 2020 e Deadstream del 2022. Due perfetti film di Halloween per lo spirito sardonico che li pervade. L'episodio non contiene spoiler maggiori, ma per essere comprensibile dovrò comunque parlare un po' dei film facendo riferimento ai personaggi, alla loro storia e ad alcune scene. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie TV. Il viaggio di questo podcast dentro al found footage è iniziato nella puntata 5 ed è proseguito negli episodi 42 e 43, dedicati ad alcuni aspetti specifici di questa tecnica e dei filoni che ha generato. Trovate l'elenco delle puntate precedenti sul tema nella descrizione di questo episodio del podcast. Lo accennavo già durante la puntata 43 sul cinema Screen Life. Uno dei modelli di found footage che trovo più attuali oggi è quello che simula una diretta streaming. Il format prevede che ci sia uno YouTuber o Twitcher che si lancia in una performance live sul suo canale. Nel frattempo interagisce col pubblico nei modi stabiliti da queste piattaforme, quindi soprattutto grazie a piogge di commenti che scorrono a lato dello schermo, peraltro spesso poco lusinghieri. Lo YouTuber farà qualcosa di eclatante che attiri l'attenzione e questo è uno spunto piuttosto aderente alla realtà. Però, visto che siamo nell'ambito dell'horror, la sua avventura deraglierà verso territori pericolosi. Non ci sono ancora tantissimi film realizzati in questo modo. Ma come mai? Sarebbe facile spiegarselo dicendo che produrre troppi film di questo tipo li farebbe apparire alla fine tutti uguali tra loro. I due titoli che prendo in esame oggi, secondo me, sono abbastanza diversi tra loro sotto molti aspetti, sia stilistici sia di genere, nel senso che si rifanno a tipi di horror differenti. Hanno però in effetti dei punti in comune nella struttura della storia e nella gestione dei personaggi. Vediamo qual è il loro modello. Sia Spree sia Deadstream aprono il film con un prologo. In entrambi i casi si tratta di un sommario che ricapitola alcuni momenti tratti dai canali dei protagonisti. In questo modo sia Spree sia Deadstream possono spiegare la situazione che ci stanno per mostrare. Il prologo introduce il personaggio principale e ci racconta la sua backstory. Il tempo passato viene compresso in un montaggio breve che non avrebbe senso inserire all'interno dell'avventura live che andiamo a vedere subito dopo. Ricordiamoci che questo tipo di found footage pone parecchie limitazioni, per esempio non è impossibile, ma è complicato inserire dei flashback. Questa è una differenza rispetto ai film puramente screen life, in cui invece vengono spesso fatti partire dei video che i personaggi stanno guardando sui loro computer. Questi video contengono pezzi della storia passata, oppure informazioni esterne che è necessario trasmettere al pubblico in questo modo. Nei film di diretta streaming è più complicato fare una cosa del genere perché il personaggio che seguiamo si sta muovendo nel mondo reale senza il filtro continuo dello schermo del computer. Questi personaggi usano tablet e smartphone durante il film, ma per la maggior parte del tempo stanno interagendo nello spazio fisico e non con una tastiera. Un'altra funzione del prologo di Spree e di Deadstream è estetica. Infatti, questi montaggi richiamano un po' la natura dei canali streaming, come quelli su YouTube, dove di solito c'è un video fissato in alto che funge da presentazione e da trailer per le attività del canale. Un altro punto in comune tra questi due prologhi è che stabiliscono subito un tono satirico che il film assumerà nei confronti della cultura di internet e in particolare di personaggi come questi streamer. Ma vediamo come funzionano esaminando un film per volta. Iniziamo con Spree. Uscito nel 2020, ha la peculiarità di avere il musicista Drake come produttore esecutivo. Il regista si chiama Eugen Kotliarenko, un americano di origini ucraine. Il protagonista è un volto noto della TV di oggi, cioè l'attore Joe Keery, che conoscete già perché interpreta Steve in Stranger Things. Qui veste i più miseri panni di Kurt, un personaggio un po' sfigato che ha un canale, Kurt's World, su una piattaforma simile a YouTube o Twitch. Il problema però è che questo canale non viene guardato praticamente da nessuno. Il sommario che ce lo introduce ricapitola tutti i cliché di quel tipo di contenuto, dall'unboxing al videogame giocato live. Ciò che traspare da questi frammenti, però, è che Kurt sta imitando ciò che vede su internet, ostentando una sicurezza e una coolness che non ha e che probabilmente gli viene continuamente propinata dai patinati canali di successo che segue. Ma quando ci prova lui, ottiene un risultato diametralmente opposto. Tutto suona povero, triste e sbagliato. In pochi minuti abbiamo già chiarissimo che Kurt sarà rappresentato come un personaggio patetico. Tutto il film ruoterà attorno a questo nodo della sua personalità, anche in modo drammatico. Kurt ha delle ossessioni tipiche del mondo mediatico di cui fruisce e di cui è a suo modo content creator. Una di queste ossessioni è la più ovvia, cioè la ricerca di un seguito che per Kurt diventa autopromozione a tutti i costi, come se fosse un bot ambulante. L'altra ossessione che si porta dietro, invece, è quella per l'onestà e la spontaneità. Questo è un ragionamento che viene sviluppato per tutto il film, ma che è presente fin dai primi secondi. Kurt crede che fornendo la diretta più autentica possibile avrà successo. Ma la realtà raccontata dal film è che i canali che vanno bene propongono un'autenticità finta, costruita a tavolino e interpretata sulla base di script. Sembra quindi che i media abbiano influenzato Kurt al punto da diventare il filtro attraverso cui percepisce la realtà. Kurt non è capace di immaginare la produzione che c'è dietro a quello che vede online. Crede che il successo di uno streamer dipenda dal mostrare la propria vita vera e che quindi sia necessario rendere la realtà il più interessante possibile. Questa è un'implicazione che riguarda un po' tutti in un'epoca in cui effettivamente siamo streamer delle nostre vite attraverso i nostri canali social. La diretta che Kurt ha progettato avverrà tutta all'interno della sua macchina, che guida per lavoro come autista per un'app simile a Uber, che si chiama Spree, come il titolo del film. La storia riguarda quindi ciò che Kurt ha progettato per i suoi passeggeri, che sposta il concetto di scherzo nell'ambito della psicosi. Come dicevo, l'obiettivo di Kurt è creare il content più puro e autentico che scuoterà l'interesse di un pubblico ormai troppo cinico e abituato allo stile roboante dei canali di successo. Infatti, proprio la figura dello streamer popolare viene parodiata grazie alla presenza del personaggio di Bobby, che è in un certo senso l'ombra di Kurt. E siccome Kurt è un fallito, la sua ombra sarà un giovanissimo streamer di grido. Uno dei risvolti più patetici di Kurt, ma anche più divertenti del film, appartiene a questa sottotrama. Kurt, che ha 20 anni, è stato il babysitter di questo ragazzino, Bobby, che è da sempre uno streamer famoso. Quindi per tutta la durata di Spree assistiamo al confronto perdente tra il canale deserto di Kurt e quello scintillante del giovane Bobby, che è interpretato dal filmmaker Josh Oval, che all'epoca era per davvero una piccola star di YouTube. La presenza di Bobby sarà utile per una serie di snodi di trama, ma offre anche la possibilità di inserire alcuni dei momenti più parodici dell'intero film. Vedremo dei video prodotti da Bobby che si rifanno a uno stile particolarmente irritante della YouTube di successo. Infatti, uno dei punti di forza di Spree è l'antipatia che emerge verso quel tipo di linguaggio, chiassoso, smargiasso e soprattutto molto artefatto. Kurt agisce come una sorta di antitesi involontaria di quel mondo, di cui rivela presto di essere un avatar distorto. La sua ossessione non è solo irritante, lo ha reso mostruoso. È un Joker della diretta streaming. Kurt, infatti, è il protagonista di Spree, ma non è l'eroe, perché Kurt in questo film è il cattivo. Questa è una delle grosse differenze con Deadstream, che ha un protagonista antieroico che però non è un villain. Invece l'antieroismo di Kurt tracima in qualcosa di più estremo rispetto all'essere l'ordinario peccatore protagonista di un'avventura horror. La diversità tra i due film è anche stilistica. Pur descrivendo due live streaming, riescono a non somigliarsi troppo negli aspetti visuali. Spree si rifà a un format che la TV degli anni 10 si era riciclata dal web, ovvero la ripresa dei personaggi in automobile mentre guidano, cantano e chiacchierano. Infatti Spree è quasi interamente ambientato nell'auto di Kurt. Il protagonista ci mostra come attrezza l'interno della macchina riempiendola di piccole telecamere appese da diverse angolazioni, in modo da giustificare il fatto che nel film vedremo spesso cambiare l'inquadratura, come se stessimo seguendo una sitcom multicamera. La fotografia sarà quindi quella tipica delle action cam che producono una distorsione evidente nell'immagine provocata dalla distanza focale corta degli obiettivi. L'angolo di visione diventa molto ampio, però la prospettiva è un po' strana, quasi sferica. Per questo motivo il viso del protagonista apparirà spesso deformato. Ciò ci rimanda istantaneamente a un'estetica che conosciamo soprattutto dal web, ma questa fotografia contribuisce anche a creare un'atmosfera in cui la distorsione visiva corrisponde all'ingresso in un mondo straordinario in cui vengono fatte saltare le regole del quotidiano in un senso inquietante. I personaggi appaiono visivamente come maschere, un elemento che è coerente col modo in cui sono scritti nella sceneggiatura. I vari passeggeri di Kurt saranno una galleria di ritratti della nostra contemporaneità ossessionata dalla fama, di cui Kurt è l'esemplare più eccentrico, ma di certo non l'unico esponente. Avremo quindi una rassegna di casi in cui spicca la presenza dell'attrice comica Sasheer Zamata, che interpreta la parte di una stand-up comedian che, a differenza di Kurt, è molto brava coi social media, tant'è che è famosissima online. A livello di funzioni narrative, lei sarà l'eroina del film e l'antagonista di Kurt. Questo, nell'ultima parte del film, crea una strana situazione in cui la vena satirica si trasforma in qualcosa di più oscuro che può turbare. Infatti vi metto un trigger warning per l'ultimo atto del film. In quella parte diventerà impossibile empatizzare con Kurt proprio per come viene sviluppata la relazione tra questi due personaggi. Ho guardato il film due volte e in entrambi i casi non ho potuto stabilire fino a che punto fosse intenzionale uno spostamento così radicale nella definizione del protagonista. Cioè, non ho capito se per gli autori del film fosse chiaro quanto sia spaventoso il Kurt che hanno descritto negli ultimi minuti della storia. A prescindere dalle intenzioni, però, credo che il film funzioni così come è venuto. Kurt è un personaggio negativo, è quello il senso della storia. Poi, essendo l'operazione in larga parte una satira, all'inizio è divertente vederlo in azione nelle sue nefandezze. C'è un'attenzione particolare nel descrivere i personaggi che incontra come a loro volta terribili, in modo da non umanizzarli troppo. Fa eccezione proprio la stand-up comedian, che è descritta più a 360 gradi. C'è qualcosa che non va anche in lei, ma è l'unico personaggio capace di prenderne coscienza. È l'unica, oltre a Kurt, a risultare umana. Invece, i momenti più volutamente ludici del film sono dedicati a macchiette come lo youtuber Bobby, di cui parlavo prima, che è odioso dal primo all'ultimo istante. Oppure agli influencer, tra cui spicca il volto di Frankie Grande, il fratello di Ariana, descritto in modo altrettanto impietoso. Sono personaggi che ci fanno divertire sia per quanto sono orribili, sia perché ciò giustifica il destino che il film riserva loro. Quando Spree è uscito nel 2020, ne avevo scritto dicendo che era come se Joker fosse un episodio di Black Mirror. E in effetti il film funziona proprio così, con un finale che ricorda l'episodio 15 Million Merits della serie britannica. Non so però se l'influenza di Joker sia arrivata direttamente dal film di Todd Phillips del 2019 o se provenga dal fatto che sia Spree sia Joker sono ispirati a The King of Comedy, cioè il film di Scorsese intitolato in italiano Re per una notte. In tutti e tre i casi si racconta una storia che all'osso è abbastanza simile e che riguarda la ricerca ossessiva di riconoscimento e popolarità da parte di un uomo che nel mondo non è nessuno. Quando è uscito, Spree suonava fin troppo sinistro per via della spettacolarizzazione di qualcosa che poi nella realtà accade continuamente, ovvero episodi di violenza in cui le attività online dei responsabili fanno parte della loro spirale discendente. È sempre percepibile un rischio annesso alla creazione di mitologie condivise su personaggi del genere. Oggi però faccio meno fatica a guardare il film soltanto nel suo aspetto pop, forse perché sia io sia l'opera stessa abbiamo 3 anni di internet in più sul groppone. Fatto sta che oggi Spree mi arriva semplicemente come una metafora del rapporto che abbiamo con la nostra vita digitale. Forse si va normalizzando l'incastro inscindibile tra la vita online e quella offline. O magari sono io che online ci sto sempre più cronicamente. All'inizio della puntata vi dicevo che il film Deadstream ha dei punti in comune con Spree, però è anche piuttosto diverso. Vediamo quindi somiglianze e differenze. Deadstream è un film low budget del 2022, realizzato dalla coppia di cineasti Joseph e Vanessa Winter, che insieme lo hanno scritto, diretto e montato. Joseph è anche il personaggio principale e la sua interpretazione contribuisce a realizzare il potenziale del film. I risvolti comici sono particolarmente ben riusciti anche grazie a Joseph e ai suoi urletti di terrore. Deadstream è stato distribuito direttamente su Shudder, la piattaforma horror americana. Qui da noi si trova sul canale di Midnight Factory. Il mondo a cui si rifà Deadstream è forse ancora più radicato nella cultura popolare rispetto a quello relativamente recente raffigurato in Spree. Infatti, lo youtuber che vediamo in azione in Deadstream riprende l'attività tipica dei ghost hunter, i cacciatori di fantasmi che infestano i canali televisivi e streaming ormai da parecchi anni, andando a filmarsi mentre visitano edifici diroccati, teoricamente abitati da presenze paranormali. Volendo ricostruire la genealogia di un film come Deadstream, possiamo però andare ancora più indietro. Un esempio che lo precede è il mockumentary del 1992 intitolato Ghost Watch, scritto da Stephen Volk e prodotto per la TV inglese BBC. Si tratta di un falso documentario, la tecnica che ha poi dato vita al found footage. Se lo riuscite a recuperare, vedrete che i suoi minuti iniziali e quelli finali somigliano in modo impressionante a Paranormal Activity. In maniera relativamente originale per il periodo, Ghost Watch simulava una diretta televisiva. Il pubblico che lo ha guardato, in teoria, non sapeva che era tutto registrato e costruito in maniera artefatta. La storia raccontata aveva dei punti in comune con Deadstream, perché in Ghost Watch una troupe della BBC si mette proprio nella posizione di Ghost Hunter, trascorrendo la notte in una casa infestata. Stilisticamente, però, è diversissimo da Deadstream, perché Ghost Watch è tutto costruito nella cornice dello studio televisivo da cui un conduttore comunica con la troupe sul territorio. Ma tornando al concetto di falsa diretta, dicevo che nel 1992 questa era un'idea relativamente originale, perché viene subito in mente un caso più famoso di falsa diretta. Mi riferisco alla trasmissione radiofonica dell'adattamento di La guerra dei mondi di H.G. Wells, andata in onda nel 1938 negli Stati Uniti. Riscritta per la radio da Orson Welles, quell'avventura proto-fantascientifica diventava a sua volta un falso documentario. Il radiodramma, infatti, era progettato in un modo che poteva suonare come la vera radiocronaca di un'invasione aliena, tant'è che una parte del pubblico credette che fosse tutto reale. Per capirci, nel radiodramma di La guerra dei mondi veniva simulata l'interruzione di un ordinario programma musicale da parte di una serie di bollettini con le notizie dell'invasione. Faccio questa contestualizzazione storica solo riguardo a Deadstream, perché Spree, invece, è costruito in modo da creare una barriera tra il presente di noi che guardiamo e quello della live contenuta del film. In Spree, dopo il prologo, appare un cartello che ci spiega che il protagonista Kurt ha inseguito la popolarità per 10 anni senza ottenerla, finché il 12 aprile del 2019 è davvero diventato virale. In questo modo viene posta una distanza tra noi e la falsa diretta. Ci viene subito spiegato che ciò che stiamo per guardare è una sorta di documento storico, qualcosa che è accaduto nel passato. È chiaro poi che televisione e radio hanno un'immediatezza che non può essere replicata nel cinema. Un equivoco come quello della guerra dei mondi ora potrebbe accadere sui social, ma non nella cornice di un film su cui clicchiamo in una piattaforma come Netflix o Shudder, in cui sappiamo che nulla accade in diretta. Al di là dei limiti del suo contenitore, anche Deadstream in parte crea una distanza tra noi e il documento usando, come abbiamo visto, un prologo simile a quello di Spree. Però poi quella distanza in Deadstream si riduce parecchio, perché la diretta parte in maniera istantanea, senza messaggi ulteriori rivolti al pubblico, come accadeva invece in Spree. Non c'è nemmeno il filtro dell'apparizione del titolo del film, che arriverà soltanto alla fine di tutto. In Deadstream c'è un cartello con una scritta, ma è falso. Si tratta di una parodia del cartello iniziale di The Blair Witch Project. Ma dopo un secondo scopriamo che in realtà il testo che stiamo leggendo è stampato su una maglietta che lo streamer sta tenendo in mano davanti alla telecamera. Questo ovviamente è un momento meta di citazioni cinefile, ma è soprattutto una parodia. Si scherza con la citazione di Blair Witch, punto di riferimento del found footage, e allo stesso tempo viene mostrato uno degli oggetti tipici dei content creator, cioè il classico merchandise con le magliette stampate on demand. Mentre Spree poteva ricordare il videogioco Grand Theft Auto per via del tema delle scorribande in automobile, Deadstream ha un riferimento videoludico ancora più pronunciato perché esso passa sia attraverso il tema sia attraverso l'estetica. Deadstream, all'inizio, assomiglia a quei videogiochi thriller e horror in cui è necessario fare un'esplorazione ambientale per scoprire i vari indizi che rivelano la trama e l'obiettivo del gioco. Visivamente c'è una forte corrispondenza tra Deadstream e quel tipo di videogame. Il set di Deadstream è una casa diroccata, semidistrutta, completamente buia e piena di spazzatura. Lo youtuber è dotato di un'apparecchiatura tecnica che gli consente di indossare sia una piccola telecamera, sia una torcia da testa appese sopra la fronte. In questo modo abbiamo le inquadrature della sua soggettiva proprio come in un videogame. Alcune zone della scenografia vengono illuminate in base alla direzione in cui il protagonista Sean sta guardando. Attraverso queste inquadrature esploriamo la casa in prima persona, trovando oggetti e terrorizzandoci quando ci sono dei jump scare. Il film però non è fatto solo di questo. Sean indossa anche una camera che lo riprende e quindi abbiamo continuamente un campo e controcampo di queste due prospettive. Ci sono poi tante piccole telecamere sparse in giro per la casa che consentono a Sean di monitorare le varie stanze, così da poter avere anche quel tipo di footage più simile alle camere di sicurezza di Paranormal Activity. Ma non sarà quella l'estetica di Deadstream. La fotografia rimane aderentissima all'idea di live streaming e quindi il grosso del girato che vediamo è quello aderente al corpo di Sean. Una delle componenti più brillanti di Deadstream è il modo in cui viene usata l'interfaccia del web. Sean, infatti, ha con sé anche un tablet da cui ogni tanto si collega per leggere i commenti dei suoi follower. A differenza di Kurt, protagonista di Spree, il nostro Sean è uno youtuber famosissimo con un grosso seguito. Però Sean è caduto in disgrazia dopo aver fatto un video discutibile. Ha quindi attraversato tutte le fasi tipiche della cancellazione, con prima la perdita della monetizzazione sulle piattaforme, poi il classico video di scuse in lacrime, a cui fa seguito un periodo di qualche mese di stop, dopo il quale Sean è tornato carico come non mai per recuperare il denaro che ha perso. Quella che stiamo vedendo, infatti, è una live piena di sponsor per soddisfare i quali Sean deve vincere le sue paure peggiori. Come dicevo, Sean ha tantissimi follower che commentano in un flusso ininterrotto, che noi spettatori vediamo soltanto quando Sean tira fuori il tablet. È una scelta molto intelligente da parte degli autori, perché così non siamo distratti per l'intera durata del film dalla colonna di testo che scorre a lato. Ma l'occasione di usare questo espediente non viene sprecata, perché negli spazi dedicati al tablet Sean interagisce in modo molto divertente col suo pubblico. A livello di sceneggiatura, la sezione dei commenti è uno degli aspetti più minuziosamente curati di Deadstream, piena di chicche nascoste e di battute che fanno ridere per i tempi comici. Anche in Spree c'era questa componente, però credo che la qualità dei finti commenti di Deadstream sia molto difficile da battere. Per movimentare la sua live, Sean si è portato dietro alcuni gadget, tra cui un mangianastri che usa per creare una colonna sonora diegetica da film dell'orrore, risolvendo il problema tipico di questi film, cioè l'impossibilità di inserire elementi esterni senza rovinare l'effetto complessivo. Deadstream è un film piuttosto cinefilo che ha chiari i suoi punti di riferimento. All'esterno della casa, prima di entrare, Sean cita The Blair Witch Project, la cui estetica viene evocata quando Sean illumina con la sua torcia cespugli e alberi. Ma quei cespugli e quegli alberi, alla fin fine, sono la versione found footage dei boschi che circondavano la baita degli Evil Dead, i film di Sam Raimi, che sono la più intima ispirazione di Deadstream. Delle opere di Raimi ritornano non solo gli aspetti soprannaturali, ma anche lo spirito sardonico che rende Deadstream un film perfetto per Halloween. In egual misura fa ridere e fa anche paura. Come in Evil Dead, il protagonista è un cretino a cui però ci affezioniamo. La peculiarità di Sean è di essere un vero cacasotto, infatti quello è proprio il tema del suo canale streaming. Sean nei suoi video fa le cose che gli fanno più paura per intrattenere il pubblico. Quindi Sean in un certo senso è smargiasso come Ash di Evil Dead, perché comunque è un uomo bianco pieno di sé che prospera online. Però ne è anche un'esasperazione, perché Sean è l'action hero più riluttante a cui si possa pensare, spinto all'azione unicamente dal bisogno di denaro in una modalità che forse chi non è ricco può ben comprendere. L'horror, in una certa misura, ci ha sempre fatto guardare dei personaggi che fanno cose davvero stupide e vengono puniti per questo. Sean, in questo film, si è letteralmente portato dietro una tabella che si intitola Stupid Things to Do, da bravo protagonista consapevole di un film del terrore. Il film è simpatico anche per come usa i suoi effetti speciali con mostri e gore. In alcune occasioni risulteranno fintissimi, in altre piuttosto disgustosi. Però, in entrambi i casi, sono sempre nello spirito del film. La violenza è da cartone animato, fa ridere e non fa davvero paura. La tensione però c'è e deriva dalla costruzione della suspense, specialmente nella prima parte del film, quando Sean si aggira da solo per la casa. C'è un'attrice meravigliosa, Melanie Stone, che interpreta l'unico altro personaggio presente sullo schermo. Per quanto la situazione sia diversa rispetto a quella di Spree, è impossibile non fare caso a come in entrambi i film il protagonista streamer trovi la sua antagonista in una donna. In tutti e due i casi, poi, verrà fuori che le motivazioni di protagonisti e antagoniste sono molto simili, nel senso che i legami tra questi personaggi sono sempre condizionati dalla ricerca di quello che da qualche anno viene definito col termine clout. Si tratta cioè di quell'ossessione che affliggeva Kurt in Spree e che ritroviamo in tutti gli altri personaggi, la ricerca della notorietà e dei follower online. Nel caso del racconto paranormale di Deadstream si può arrivare persino a vendersi l'anima per avere influenza su un pubblico. Coi suoi fantasmi che vogliono punire Sean per il male che ha fatto online, Deadstream si qualifica come uno dei migliori horror satirici che ho visto in un sacco di tempo. Sia Spree sia Deadstream sono due film che ho riguardato con grandissimo piacere per scrivere questa puntata. Confermano il fatto che c'è ancora spazio per ampliare il linguaggio del found footage in modo creativo. Per oggi è tutto, ma come avete visto, ho talmente tante cose da dire su questo argomento che non escludo di tornarci sopra in futuro da qualche altra angolazione. Se fossi uno dei nostri streamer, ora chiuderei dicendo di cliccare mi piace e iscrivervi al mio canale. Invece vi segnalo che nella descrizione dell'episodio trovate il link per il mio Ko-fi, una pagina da cui, se siete nelle condizioni e se ne avete voglia, mi potete sostenere con una piccola donazione. Ringrazio tantissimo chi l'ha già fatto, come Lu, Raffaella, Rob, Cecilia e in generale chiunque sia stato così gentile. Grazie davvero, mi ha fatto molto piacere. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Film Serie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.